Abbiamo detto all'inizio del culto che la parola di Dio è il punto centrale del culto, perciò non possiamo tornare a casa senza aver meditato la parola di Dio. Amen. Perciò anche se passerà il tempo, perdonatemi, ma vogliamo stare in comunione con il Signore e ascoltare la parola del Signore. Leggiamo dal libro dei Romani, al capitolo 10, dal versetto 14. Romani, capitolo 10, dal versetto 14. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentire parlare se non c'è chi lo annuncia? E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Così la fede viene da ciò che ci si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Mediteremo su questo versetto, sul verseto 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Dio. Un versetto molto semplice all'apparenza, possiamo dire che è molto logico. Tu ascolti la parola di Dio e aumenta dentro di te la fede. Però se noi andiamo nel contesto, c'è una serie di tre capitoli, cominciando dal capitolo 9, vediamo il dolore di Paolo per i suoi fratelli che non hanno ricevuto Cristo. Al capitolo 9 è scritto: dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Ho una grande tristezza, una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti, secondo la carne. Paolo soffriva perché il popolo di Israele non avevano ricevuto Cristo. Cristo è venuto ai suoi e i suoi non l'hanno ricevuto. E anche il capitolo 11, sempre all'inizio, dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anche io sono israelita, della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo che l'ha preconosciuto. Non sapete ciò che la Scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolge a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto da solo e cercano la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Come vedete, Paolo soffriva, voleva essere maledetto, voleva essere anatema per il popolo di Israele. Possiamo dire ai nostri tempi che noi dobbiamo avere passione per le anime, soffrire quando noi camminiamo sulla strada, dobbiamo vedere anime che vanno verso la perdizione, dobbiamo vedere anime che hanno bisogno di un salvatore, dobbiamo vedere anime che cercano la parola di Dio. Abbiamo ascoltato che quanto è bello quando i nostri ragazzi vengono carichi, ma bisogna mantenere questa fiamma. Bisogna tenere a riempire sempre con il combustibile la nostra anima. Come si riempie? Ascoltando la parola di Dio. E voglio andare un po' a questo versetto per cercare un sguardo nelle parole dal greco, perché sappiamo che il greco ha una influenza molto sulle parole, perciò possiamo capire meglio qual è il senso. E senza che lo rilego, possiamo vedere la prima parola in greco, fede, pistus, che vuol dire fiducia totale, non soltanto un sentimento, ma una fiducia totale, quella fiducia di un bambino piccolo che lo metti sopra il tavolo e dice, il padre dice buttati, e lui si butta perché è certo che il padre lo prenderà in braccio e non lo farà cadere. Ci vuole una fiducia totale, una fiducia in Cristo Gesù. La seconda parola è ascolto, acoe, che vuol dire che ha un doppio senso, molto bello. Significa sia l'atto di udire la parola come anche il messaggio, insieme. In qualche modo la parola di Dio vuole dire che il messaggio non deve rimanere all'orecchio, ma che deve scendere nel nostro cuore. Possiamo fare l'orecchio del mercante. Sentiamo predicazioni, abbiamo l'abitudine di venire ai culti e stiamo seduti tranquillamente, rilassati. Sentiamo perché hanno anche la benedizione del Signore. Sentiamo anche un sentimento di gratitudine che siamo alla presenza del Signore. Ma ci vuole qualcosa di più. Qualcuno ha detto, non ci dobbiamo abituare al sottofondo della predicazione. Deve essere qualcosa di vivo, una parola che scende nel cuore. E poi proprio la parola, che non è la stessa logos che troviamo in primo capitolo di Giovanni, ma è una parola diversa. In greco vuol dire rema, che vuol dire una parola parlata, non la parola scritta, una parola che viene detta all'orecchio, una parola che viene da Cristo, una parola che lo sentiamo nel profondo del nostro cuore. E poi sapete che noi pentecostali siamo abituati a parlare tanto. Non so se vi siete accorti all'inizio del culto, c'era un parlare continuo. Vi siete accorti? Noi siamo abituati a parlare tanto, ma non di questo dobbiamo parlare. Qui si parla chiaramente, se noi rileggiamo il versetto, visto che siamo arrivati alla fine, il versetto 17, così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Quanto è importante che mettiamo il soggetto più importante della nostra vita nel nostro parlare. Parlare di Cristo. E quando noi parliamo di Cristo, sicuramente non c'è kashara, ma c'è quell'espressione di gratitudine, c'è quell'espressione di essere, di parlare come degli oracoli di Dio, qualcosa di profondo. Magari dice al fratello, sai che cosa ha fatto il Signore questa settimana? Io stavo cercando il battesimo e il Signore mi ha benedetto. Quando mi sono convertito c'erano ancora degli anziani che andavano di casa in casa per consolare, per edificare quelli appena convertiti. E la cosa che era come una regola, si doveva parlare con salmi. Voi dite, è impossibile. No, i nostri fratelli anziani sapevano dei salmi a memoria e se volevano dirti qualcosa, sapevano dirlo con dei salmi. Quanto è importante che la parola di Cristo sia in mezzo a noi. Ci sono tre verità per la Chiesa di oggi. Abbiamo visto Paolo parlava ai primi 100 anni dopo Cristo, parlava del popolo di Israele, era quasi rattristato per il fatto che il popolo di Israele non aveva accettato Cristo. Ma tornando ai nostri tempi, anche noi dobbiamo avere lo stesso sentimento di Paolo, passione per le anime. Ma ci sono tre verità per la Chiesa di oggi. La prima è: la fede è un'opera che non è la volontà dell'uomo, viene dalla volontà di Dio. Se la fede viene da ascolto, allora essa non è prima di tutto uno sforzo nostro. Tu non ti sforzi ad ascoltare, tu stai attento e la parola di Dio fa la sua opera. Ci ricordiamo del seminatore. Il seminatore semina la stessa seme su diversi terreni, ma germoglia soltanto dove trova il terreno buono. Perciò quando noi ascoltiamo la parola di Dio, dobbiamo soltanto aprire il nostro cuore, lasciare che il seme cada nel nostro terreno. Non è uno sforzo, non devi fare nulla, perché sempre Paolo ci ricorda, poiché è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è una virtù di opera affinché nessuno se ne vanti. Nessuno si può vantare con la sua fede. È l'opera di Dio. Amen. Poi la seconda cosa, ascolta e richiede anche un annunciatore, colui che parla. Non tutti sono chiamati a fare i predicatori o ministri di culto, ma siamo tutti chiamati ad annunciare Cristo. C'è il mandato in Marco 16. C'è il mandato che noi dobbiamo predicare l'Evangelo fino all'estremità della terra. Tutti quanti dobbiamo essere annunciatori, coloro che portano la buona notizia. Abbiamo letto che in Isaia è scritto quanto sono belli i piedi di coloro che portano le buone notizie. Quale buona notizia se non che oggi il Signore può salvare? Forse ancora hai bisogno della salvezza e questo messaggio è proprio per te. Oggi il Signore ti può salvare. Amen. E la terza cosa è l'oggetto della nostra fede, che è Cristo Gesù. Amen. Perciò bisogna sapere che noi abbiamo ricevuto una fede, una salvezza per grazia. Dobbiamo sapere che abbiamo un mandato. E dobbiamo sapere che l'oggetto della nostra fede, l'oggetto della nostra predicazione, l'oggetto del nostro annuncio deve essere Cristo Gesù. Amen. Voglio andare veloce e voglio andare a elencare alcune applicazioni pratiche. Avete mai sentito quei fratelli che dicono: fratello, prega per me, sono molto debole? Sapete quale deve essere la nostra risposta? A volte può sembrare anche dura, ma stai leggendo la parola di Dio. Io posso pregare per te, ma tu da dove prendi la forza? Da che cosa ti nutri? Hai bisogno della parola di Dio. La prima applicazione pratica è proprio questo, che dobbiamo cercare di ascoltare la parola di Dio. Pietro lo dice chiaramente: come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale affinché per mezzo di esso cresciate per la salvezza. Desiderare il latte spirituale, desiderare il pane disceso dal cielo, che non è altro che la parola di Dio. Per chi è chiamato a annunciare, a predicare, la responsabilità di annunciare con chiarezza il Vangelo di Cristo crocifisso è qualcosa di meraviglioso, ma nello stesso tempo è anche una responsabilità. Paolo non si vergognava di predicare Cristo crocifisso, che per alcuni era pazzia, ma per noi è vita eterna. Amen. Predicare Cristo per alcuni è pazzia, ma per noi è vita eterna. Non siamo chiamati a rimanere nei nostri posti ad ascoltare soltanto, ma siamo chiamati a essere annunciatori, a essere coloro che camminano e annunciano la salvezza. Ci sono diversi riferimenti biblici che ci parlano della potenza della parola di Dio. E voglio leggere alcuni. La fede dunque viene dall'ascolto e la fede è generata dalla parola di Dio. C'è quella potenza nella semina. Sapete, quando si semina, il seminatore semina con speranza. La semina ha lo stesso effetto. Non è colpevole la semina, non è colpevole il seminatore, è colpevole il terreno. Perciò prepariamo i nostri terreni, prepariamo le persone a chi seminiamo, perché vogliamo vedere la gloria di Dio. Ci sono diversi loghi lungo la strada, loghi rocciosi, tra le spine, ma la semina fa radice soltanto nel terreno buono. E a volte noi ci prendiamo le colpe dicendo che forse non ho seminato bene, ma se tu hai seminato la parola di Dio, ha la stessa potenza. Amen. La parola di Dio è potente. È scritto: la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada, a due tagli, e penetra fino a dividere l'anima dello spirito, le giunture della midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. In questo momento io non lo so cosa stai pensando. Non lo so quali sono i tuoi sentimenti nel cuore. Ma pensate che la parola di Dio è così potente di separare ciò che è profano di ciò che è sacro. La parola di Dio in questo momento ti può dire: guarda che quello che stai pensando è sbagliato. In questo momento la parola di Dio ti può toccare il cuore e separare i sentimenti, quello che è buono di quello che è male. Amen. Perché è importante annunciarla? Perché noi dobbiamo continuare a fare la semina, così come il Signore ci ha mandato. Ma per annunciare c'è una condizione, lo devi conoscere. Cosa annunci se non conosci la parola di Dio? E ci sono diversi versetti che parlano di questo. Questo libro della legge, Giosuè capitolo 1, versetto 8, non si diparte dalla mia bocca, meditalo giorno e notte affinché tu abbia cura di agire secondo tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue prese, allora prospererai. La tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. E ci sono ancora tanti altri versetti, perciò è importante che noi conosciamo la parola di Dio, se vogliamo essere mandati ad annunciare la parola di Dio. C'è un'emergenza, così come era nei primi 100 anni dopo Cristo. Paolo aveva questo desiderio, aveva questa tristezza nel cuore di annunciare ai suoi fratelli. Anche oggi c'è questa emergenza. Dobbiamo annunciare la salvezza. E Paolo sempre parla al suo figlio spirituale, a Timoteo, dicendo: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione, per il suo regno, predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole, riprendi, sgrida, esorta con ogni pazienza e insegnamento. C'è un'emergenza, dobbiamo intervenire, noi come credenti, dobbiamo cercare di arrivare a quelle anime che sono alla ricerca. C'è pure un effetto di questa parola, della parola rema, della parola parlata, non della parola scritta, logos. E voglio darvi un esempio che si trova in Atti capitolo 8, l'Etiope sulla via di Gaza. Lui stava leggendo il libro di Isaia, capitolo 53, lo stava leggendo, ma non riusciva a capire. Fu dato al macello come un agnello, senza aprire la bocca. E lo Spirito Santo parla a Filippo: corri, vai, raggiungi quel caro e spiegagli la parola. Sapete cosa succede? Che lungo la strada, a un certo punto, questo uomo, anche famoso, chiede a Filippo: ecco l'acqua, che mi impedisce di fare il battesimo? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. La parola parlata. Vi rendete conto quanto è importante? È semplice dare un volantino e anche un Vangelo di Giovanni e dire: leggilo. Ma penso che è più efficace che noi parliamo una parola che viene da Cristo. Amen. In conclusione, possiamo concludere dicendo che noi siamo chiamati a fare ben tre cose: ascoltare la parola di Dio, annunciarla e, perché no, parlare come ha fatto il cieco nato, una semplice teologia. Prima non ci vedevo, ma ora ci vedo. Non devi sapere tante cose, a volte basta anche la tua testimonianza. E come ha fatto lui? Ha detto semplicemente: prima io ero così, poi ho incontrato Cristo e ora sono così. Prima non ci vedevo, ho incontrato Cristo e ora ci vedo. È una cosa meravigliosa. L'incontro con Dio, con Cristo, ci cambia la vita. Amen. E questo noi lo possiamo dire all'intero mondo. Siamo chiamati a raggiungere l'estremità della terra. E perché non cominciare con la tua famiglia, con il tuo posto di lavoro, con i tuoi colleghi? Perché non cominciare nel tuo quartiere, nel tuo vicinato? Comincia a parlare di Cristo e tutti coloro che udranno un giorno ti diranno: che cosa devo fare? Come hanno risposto a Pietro, che cosa devo fare? Hanno sentito la predicazione, una breve predicazione di Pietro, appena riempito dello Spirito Santo, e hanno chiesto: che cosa devo fare? Credi nel Signore e sarai salvato, tu e la tua casa. Amen. Vogliamo chinare il capo qualche momento? Gloria a te, Signore, alleluia, alleluia. Gloria a te, Signore, alleluia. Sei meraviglioso, Signore. La fede che salva nasce dalla parola udita. Perciò questa sera possiamo veramente capire quanto è importante, quanto è emergente di confessare con la nostra bocca che Gesù Cristo è il Signore. E per tutti quelli che ancora non hanno ricevuto la salvezza, la domanda è molto semplice: credi nel Signore Gesù Cristo? Se tu credi che Gesù è stato crocifisso per te, che Gesù morì per te, che Gesù risuscitò, tu sarai salvato. Se sei già credente ma ti senti ancora mancante, ti senti debole, l'invito è di tornare a nutrirti della parola di Dio. Leggi la parola personalmente, studia la parola personalmente, partecipa ai culti, cerca la comunione fraterna. E c'è un terzo messaggio. Se hai ascoltato la parola di Cristo e senti che lo Spirito Santo sta lavorando al tuo cuore, non resistere, ma lascia che la sua parola possa prendere radici e possa portare molto frutto. Così come è scritto, oggi se udite la parola di Dio, non indurire il tuo cuore. Vogliamo alzarci tutti in piedi? Vogliamo ancora per un momento lasciare che lo Spirito Santo opera nei nostri cuori? Gloria a te, Signore, alleluia. La parola di Dio viene predicata, viene annunciata non dagli angeli, ma dai credenti che possano raccontare la loro testimonianza, che possono dire che prima ero così e poi ho incontrato Cristo e Cristo mi ha trasformato. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Alleluia, gloria a te, Signore. Meraviglioso sei tu, Signore.